Bentornati, 31esima puntata di 108, Andrea Ghezzi al microfono in compagnia del trio delle meraviglie che si è ricomposto. Ciao Alex, bentornato, partiamo da te.
Ciao ragazzi, grazie per aver portato avanti la crociata di 108 anche in mia assenza, ormai siete voi i padroni di casa. Io mi sono rilasciato in vacanza, sono anche riuscito ad abbronzarmi un pochettino. Io non ho seguito un cazzo di baseball, non sono riuscito a vedere neanche una partita perché dalla Corsica e dal telefonino linea zero, quindi nulla in sostanza. Oggi mi rimetto a voi.
Strano che non abbia visto le sconfitte degli Yankees, comunque andiamo avanti.
No, non so neanche di cosa si parla. Veramente strano ai fatti.
Ok, sì, vabbè. Noto una punta di sarcasmo nella tua voce. Un abbraccio anche all'uomo da Berlino Matteo Perfetti e a Pier Mandoi. Ciao ragazzi.
Ciao Pier, ciao Andre, ciao Alex, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao a tutti, sconfitte gli Yankees, io neanche io so di cosa state parlando, ovviamente.
Oh, intanto iniziamo intanto iniziamo con la breaking news. Anticipo una cosa di cui parleremo alla fine. Ho azzeccato il primo pronostico della stagione. Per la vittoria al fantasy dobbiamo ancora lavorare, però per il pronostico ce l'abbiamo fatta. Ma vabbè, puntata che sarà divisa in due parti. Prima parleremo ovviamente delle trade che hanno caratterizzato soprattutto l'altro ieri, per chi ci ascolta, ieri per noi che stiamo registrando, insomma è successo un po' di tutto in Major League, c'era l'MLB Trade Deadline, ve l'avevamo parlato settimana scorsa, avessimo beccato una delle cose che abbiamo detto, ma veramente zero totale, però vabbè non c'è problema, questa sera rimediamo dicendovi, raccontandovi cosa è realmente accaduto e cosa non è accaduto, perché alcune squadre, un po' a sorpresa, sono restate ferme al palo, non si sono mosse, ovviamente ogni riferimento agli Yankees è puramente voluto. La seconda parte invece sarà dedicata ai Mid-Season Awards di 108. Vi spiego velocemente, quando inizieremo a darvi le nostre nomination spiegherò meglio. Comunque in sostanza noi facciamo le nomination, voi sulle pagine di 108 e sul profilo Twitter di The Cutting Edge potrete votare appunto i Mid-Season Awards. Non perdiamo tempo perché di carne ce n'è tanta e non vorremmo sforare i 60 minuti di puntata, tanto questa cosa la diciamo tutte le volte ma poi non accade mai. Sì, beh, noi lo diciamo così, cioè la buona, perlomeno non ci si può dire che non ci mettiamo la buona volontà. Poi insomma, quello
io mi sono già preparato alla maratona mentana praticamente, esatto, nel senso che finiamo di registrare alle 6 di domattina.
Esatto, no, in realtà se dovessimo seguire i fantastici appunti di Matteo Perfetti, sì, finiremmo, ma probabilmente non basterebbero le 6 di domani mattina. Esatto. Vabbè. In realtà cercheremo di stringere un po'. Partiamo, come abbiamo detto, dalla trade deadline. La squadra che si è mossa di più sono i San Diego Padres, che hanno acquistato una quantità di giocatori spaventosi. Uno dei partner sono stati i Cleveland Indians, che ai Padres è andato Clevinger. Direi che questa, credo di poter dire, la mossa un po' più importante appunto di questa trade deadline. L'altra squadra, poi adesso entriamo nello specifico ovviamente, l'altra squadra che si è mossa tantissimo sono i Toronto Blue Jays, che visto la situazione nell'American League East hanno pensato bene di fare quello che non avevo fatto durante l'estate, ovvero andare a prendere dei partenti che potessero dare una mano sul monte di lancio per diventare una, non dico contender, però una seria candidata ai playoff. Ok, questo è quello che avevo da dire io. Parola a Matteo Perfetti e poi insomma iniziamo a chiacchierare e vediamo, ci scambiamo le nostre impressioni. Vai Teo.
Sì, vi faccio un riepilogo veloce. Bravo, di quello che sono stati soprattutto i colpi di queste due squadre. No, i Padres, scatenatissimi, praticamente tra il 30 e il 31 agosto hanno preso la bellezza di 9 giocatori diversi. Ho deciso di dare un chiaro segnale a tutta la Lega e soprattutto ai Los Angeles Dodgers, rivali di division. Acquistano Mike Clevinger e Greg Allen dai i Cleveland Indians, forse come ha detto Andrea la trade più importante di questa deadline, cedendo però un sacco di giocatori, a partire dal loro catcher titolare Austin Edge, Josh Naylor outfielder, Cole Quantrill che era il partente numero 4 andrà probabilmente nel bullpen di Cleveland, e dai prospetti che sono Gabriel Arias, Joey Cantillo e Owen Miller. Acquistano dai Seattle Mariners il catcher utility Austin Nola, Austin Adams, Dan Altaviglia e Taylor Williams. Acquistano un altro catcher dai Los Angeles Angels in Jason Castro, il prima base e battitore designato Mitch Moreland dai Boston Red Sox, e infine il sistemano anche il bullpen, perché non c'è 6 senza 7, e quindi Trevor Rosenthal arriva dai Kansas City Royals in cambio di Edward Olivares.
Teo, quel Trevor Rosenthal che assolutamente non si sarebbe mosso da Kansas City, come io avevo predetto.
Giustamente, perché
aveva espressamente detto: io a Kansas City sto da Dio, guarda, esatto, niente al mondo
mi potrà spostare.
il cazzo che gliene frega ai Royals, e quando vedono un'ottima offerta dicono: ciao Trevor, stato bello. No, vabbè. A parte tutto, direi ottime mosse da parte di San Diego, forse un po' azzardata la mossa di dare Austin Edge, ovvero il tuo catcher titolare, nel bel mezzo della stagione. Adesso sarà tutto nelle mani dello staff tecnico dei Padres nel mettere a proprio agio Jason Castro, immagino che sarà il prossimo titolare, con uno split time per Austin Nola, che comunque devono imparare a conoscere i loro nuovi compagni.
Teo, ti fermo qui, a Toronto ci arriviamo dopo. L'uomo dei giudizi definitivi, Cavatton, con tutte ste mosse che Teo ha riepilogato magistralmente, Padres veramente contender? Posto che comunque già lo erano, perché non è che stessero andando male, ma tra quello che hanno preso e le prospettive future, perché se andiamo a vedere quella che potrebbe essere la rotazione anche dell'anno prossimo, degli anni a venire, fan paura, talento in battuta ce ne hanno. Ecco, ti chiedo, San Diego pronta subito a vincere, è l'all-in dei Padres?
È l'all-in dei Padres, ma non è abbastanza per vincere, Andre, perché ho paura che c'è quel fattore esperienza, nervo saldo, che possa giocare poi comunque un brutto scherzo rispetto, che ne so, a delle compagnie che invece hanno già vissuto la sconfitta delle World Series, come può essere quella dei Dodgers. Però apprezzo molto in realtà lo sforzo dei Padres, perché penso che con le trade che hanno fatto, perché anche Moreland, io trovo che Moreland sia un super giocatore in straforma quest'anno, stava battendo 3.28, che insomma, infatti vabbè, Boston va a dare via quello che batte meglio tecnicamente al momento, giusto per finire l'Arachiri. Però tendenzialmente San Diego aveva bisogno di un'ulteriore iniezione. Ecco, io vedo queste trade come una forte iniezione di fiducia in quelle che poi sono appunto, vabbè, le speranze della squadra. Ci sta andare tutto per tutto, ci sta aggiungere un braccio potente e una mazza altrettanto potente. Bello, a me piace, sono soddisfatto del lavoro che hanno fatto, anche perché comunque una leggera simpatia per San Diego, che è sempre stata una sorta di underdogs, di underdog all'interno del mondo della loro division, o comunque come città nello sport americano normalmente le ha sempre prese in qualsiasi tipo di disciplina. Non mi dispiace vedere una piccola realtà che emerge e vuole comunque prendersi lo strapotere della Major League. Ecco, mi ha fatto piacere vedere queste mosse.
Pier, anche perché hanno ceduto un sacco di prospetti, ma un sacco di prospetti gli sono rimasti, cioè nel senso che è vero che è andato via il mondo, però hanno ottenuto altissimo il livello del farm team e di quelli che potrebbero essere gli innesti prossimi futuri.
Ma infatti noi siamo partiti all'inizio di questa stagione con i Padres che erano una squadra giovane con molto da dimostrare, ma in crescita, e con il farm system più fornito della Lega. Usciamo da questa trade deadline con i Padres che hanno 4 partite di distanza dai Dodgers, però sono il secondo miglior record della National League, quindi record alla mano in questo momento, sono la seconda forza della National League. Ovviamente sono passate 30 partite e tutto quanto, però di fatto lo sono. Si sono trovati con un giocatore molto molto forte come Mike Clevinger sotto contratto fino al 2022, quindi questa non è una mossa che porta ad essere all-in per questo solo anno, ma è una mossa che avrà i suoi effetti anche negli anni successivi. Quindi Padres è una mossa che dice anche con cui San Diego dice: ok, noi siamo qui e siamo in testa, ma siamo qua per restarci. E hanno ottenuto questo giocatore appunto non dando via prospettoni come Patigno, Mackenzie Gore, Luis Campusano, chi più ne ha più ne metta, ma attingendo da questo farm system che era così profondo da permettere a San Diego di dar via i prospetti 7, 8, 9 senza colpo ferire nella maniera più assoluta. E mentre qualsiasi altra squadra che avesse voluto dare lo stesso capitale di prospetti ai Cleveland Indians per ottenere Mike Clevinger avrebbe dovuto dare i prospetti numero 1, 2, 3 dell'organizzazione e quant'altro, e sicuramente avrebbe avuto un attimo più di remore. Quindi credo che questa trade deadline consolidi San Diego come una contender all'interno dell'American League, della National League West e della National League in generale. Tante mosse, sicuramente questa di Clevinger è la più importante. Un solo prospetto di cui si è davvero sentito parlare è stato dato via, probabilmente Taylor Trammell è andato a Seattle, e adesso si vedrà anche per esempio con la situazione del catcher di cui diceva prima Matteo, si vedrà anche qui la profondità del farm system, perché non ci sono solo Austin Nola e Jason Castro che sono appena arrivati, ma c'è anche per esempio quel Francisco Mejia che è arrivato da Cleveland e che ancora e che è un prospetto su cui comunque San Diego ha puntato tanto.
A Teo non voglio chiedere cosa pensa il San Diego Padres, perché ve lo potete andare a leggere tranquillamente su Twitter. Ah, attenzione, è sbarcato Cavatton su Twitter. Incredibile, amici. Incredibile. Questa è più importante della notizia di qualsiasi notizia che vi daremo stasera. Seguitelo.
Alex ha stampato una bottiglia alle 7 di domenica mattina quando ha visto che traia, me l'ho scritto su Twitter. Mi ha mandato una foto con un bicchiere pieno di champagne. Felicità, incredibile, molto emozionante.
Vabbè,
comunque considerarlo come regalo di Natale, compleanno messo assieme.
Ok, va bene. Poi ti voglio attivo, però. No, a Matteo voglio chiedere gli effetti collaterali di questa trade. Gli effetti collaterali sono Cleveland e Seattle, nel senso che sono le due squadre da cui hanno attinto e a cui hanno attinto con i San Diego Padres, cioè nel senso a cui hanno attinto perché hanno appunto preso Clevinger e tutta una serie di giocatori a Seattle e a cui hanno dato tutta una serie di prospetti barra giocatori. Come ne escono anche queste due squadre? Cleveland mi sembra alla fine bene, cioè tutto sommato si è portata a casa quello che le poteva servire e quello che poteva avere in cambio di Clevinger, e anche Seattle continua in questo processo di rebuilding infinito prendendosi dei giocatori che possono essere utili. Questa è l'idea che mi sono fatto io, però chiedo a te che sei più ferrato sull'argomento.
Sì, esattamente, sono d'accordo con te, Andrea. Allora, la trade di Clevinger è la classica win-win trade, perché entrambi escono soddisfatti, in quanto Cleveland, vabbè, i Padres l'abbiamo detto, acquistano uno delle braccia più in forma probabilmente degli ultimi anni, e vabbè, Greg Allen è un ottimo, sicuramente un ottimo outfielder che penso partirà dalla panchina, però insomma una buona mazza. Cleveland invece guadagna uno dei catcher difensivi più forti della Lega, o comunque quello che ha dimostrato quest'anno. Josh Naylor ha molto molto potenziale, è giovane e va a rinforzare quell'outfield di cui parlavamo settimana scorsa, che Cleveland comunque aveva bisogno.
Leggevo che Naylor è titolare dal giorno 1, cioè appena arriva a Cleveland lo mettono in campo e non lo tolgono più, così leggevo.
Penso proprio di sì, proprio di sì, e toglieranno il peso difensivo a Framil Reyes, che comunque non è il più grande difensore, diciamo,
non è suo, dai,
della
non è
storia,
suo, diciamo,
esatto, non è assolutamente il suo. Guadagnano un Cole Quantrill che può uscire sia dal bullpen che fare il partente nel caso in cui uno di quei ragazzi, penso a Putko, penso a McKenzie, non dovessero andare bene, e quindi appunto potrebbe essere il quarto partente. E poi guadagno tre prospetti, che Gabriel Arias e Joey Cantillo, ho letto di all-star caliber, caliber players, quindi insomma sono ancora molto giovani, però il futuro potrebbe dire la loro. Taylor Trammell lo conosciamo, è stato protagonista l'anno scorso sempre alla trade deadline, era arrivato dai Cincinnati Reds a San Diego e finisce a Cleveland quest'anno, quindi una specie di circolo per lui. È un outfielder molto molto interessante, anche lui molta potenza nelle braccia. Guadagnano un catcher, Luis Torrens, e un lanciatore destrorso in Andrés Muñoz. Insomma, Seattle continua la sua collezione di prospetti e sinceramente è quello che era l'obiettivo sin dall'inizio per la società dello stato di Washington, quindi insomma è quello che volevano.
Chiudo dicendo due cose. Muñoz l'avevo già visto l'anno scorso, a me piace parecchio. Mi ha fatto invece molto piacere vedere il video di Sunshine di Mike Clevinger, che ringrazia Cleveland. Devo dire che comunque tutti i giocatori che se ne vanno da Cleveland ringraziano, cioè sono molto legati a quell'organizzazione, perché fu così anche per Trevor Bauer l'anno scorso quando se ne andò ai Reds. Evidentemente a Cleveland si sta bene, purtroppo però nella città che fu di LeBron James non si riescono a tenere i giocatori del calibro di Clevinger, sono tutti più o meno destinati a partire. Però insomma è un'organizzazione che comunque riesce sempre a restare competitiva e con questi scambi a rimanerlo, perché comunque non dimentichiamolo, questa settimana i White Sox hanno preso la testa della division della Central, ma Cleveland è subito dietro, un po' in caduta i Minnesota Twins, però insomma manca ancora poco ma tanto alla fine della stagione regolare, e quindi vabbè, insomma è tutto in divenire, ma io credo che Cleveland, con le mosse che ha fatto, riuscirà comunque a restare competitiva fino all'ultimo. Poi abbiamo detto mille volte, playoff allargati, bla bla bla, e quindi andiamo ai Toronto Blue Jays.
Ecco, Andre, c'è da dire una cosa, sì, un particolarino, giusto così. Cleveland a livello di organizzazioni sportive non si può dire nulla a quello che vogliamo, nel senso, ma a livello di città è uno dei luoghi più tristi, brutti, che esistano sulla faccia della terra.
Figurati,
l'idea di andare, sì, a Cleveland, a San Diego, ci vado a piedi senza scarpe.
Però tu pensa che tutti se ne vanno tristi, cioè questo per dire che nonostante il posto faccia veramente cagare.
Le organizzazioni sportive, poi va bene, nel senso,
vabbè, che di essere adesso, non parlarmi di organizzazione, ecco, no?
Fai bravo. Sono anche entrati nella storia per qualche ragione, per LeBron in realtà, ma al di là di questo, in sostanza, vabbè, penso che gli Indians, a me piacciono di più gli Indians dei Caps come organizzazione, nonostante mi siano indifferenti entrambe, però abbastanza indifferenti. Però ti dico, ecco, io so di per certo che Cleveland è veramente un gran posto di merda. Che nulla a fare con San Diego, dove ci sono 15 gradi l'anno, il mare, la gente che va al lavoro con le flip flop, ed è un altro modo di vivere completamente.
Ah beh, è una città più bella,
tant'è che come che siamo arrivati a tutta questa situazione, che Clevinger e Plisak hanno visto una città vera quando sono andati a Chicago, hanno detto wow, questo posto è meglio di Cleveland, e sono usciti nonostante il lockdown e tutto.
Anche tu Piera hai ragione. Secco con una domanda a tutti e tre, la stessa, sui Toronto Blue Jays. Robbie Ray, Ross Stripling e T'Juan Walker sono la risposta al problema lanciatori partenti? Cioè questo basterà a Toronto non solo per approdare i playoff, perché su questo non dico che sia abbastanza sicuro, però mi sento di spendere l'eurino magari per la qualificazione come una delle due migliori terze da parte di Toronto, ma mi chiedo, sono i giocatori che possono fare un attimino far salto di qualità? a cui oltre poi a questi giocatori è arrivato anche tra gli altri Jonathan Villar, che ieri sera stava giocando con i Marlins, ha fatto due turni di battuta, l'ho visto uscire, è entrato Berti mi sembra come pinch hitter, ho detto aia, qua Jonathan Villar è stato ceduto, due secondi dopo tweet Villar sì, è abbastanza un classico ai Toronto Blue Jays. Era successo anche a Bichette, se vi ricordate, l'anno scorso mentre era in triplo A, ha fatto il turno di battuta, è uscito, sì, l'hanno chiamato, gli hanno detto ehi amico ti hanno chiamato, evitiamo cazzate, non ti infortunare proprio adesso che devi salire. Ecco, domanda a tutti e tre, secca, il primo che risponde e poi gli altri si accodano: basterà a Toronto per poter competere in un'American League che comunque è un po' più incerta di quello che forse ci saremmo aspettati all'inizio della stagione, quando vedevamo gli Yankees nettamente avanti e sopra tutti gli altri?
Guarda, inizio io un po' di pancia, Andre. Non basterà, ma è un ottimo inizio, così a sensazione. Robby Ray, che alla fine ha una ERA media poco superiore al 4,20, credo sia 4,25, adesso stavo controllando.
No, sopra i 7 in questo momento.
Quest'anno è molto più alta, però in carriera sì, c'è cioè intorno al 4.
Io parlo di media carriera, comunque nel senso è un giocatore che lancia da 7 anni, se guardiamo la media di Chapman, ma quest'anno mi suicido praticamente così in diretta, però vabbè, può non far testo eventualmente con un mese e mezzo di gioco scarso alle spalle. No, io penso che possa essere un buon inizio, ecco, però per competere serve qualcos'altro. Di questo sono abbastanza certo. Comunque hai preso un ex All-Star che ha dimostrato qualcosa di buono e tendenzialmente credo che non abbia, perché Arizona come un po' Colorado non sono esattamente delle aree favorevoli ai lanciatori per via delle condizioni meteorologiche, climatiche in generale, quello che è, ne abbiamo parlato forse più di una volta in questa sede, però penso che possa essere un buon inizio, ecco, da qualche parte passettino avanti glielo farà fare.
Secondo me hai ragione Alex, credo che sia un passo in avanti però abbastanza importante per Toronto che in una situazione in cui hanno Nate Pearson che si è fatto male e sarebbe dovuto essere insieme a Ryu praticamente il coasso per trascinare questa rotazione e non c'è, e quindi avevano necessariamente bisogno dei lanciatori e ne hanno presi comunque tanti, nel senso, a parte Robby Ray che è un giocatore che sembra aver bisogno di un cambio di scenario e chissà che questo cambio di scenario non arrivi proprio a Toronto, è arrivato Stripling che l'anno scorso ha fatto benissimo con i Dodgers, è arrivato Taijuan Walker che quest'anno stesso ha fatto molto bene con Seattle, e se anche due di questi tre dovessero fare comunque abbastanza bene a Toronto, Toronto si troverebbe in una ottima posizione per andare avanti. E poi anche l'acquisto di Villar è un ottimo segnale per la squadra canadese, in quanto con un Bobby Schett che si è fatto male, che non tornerà prima credo della metà di settembre, comunque dimostrano di avere la volontà di aggiustare e di migliorare quanto più possibile anche l'attacco. E per prendere Villar non dimentichiamo che i Blue Jays hanno dato a Miami un prospetto anche abbastanza importante come Griffin Conine, il figlio di Mr. Marlin, Greg Conine, l'ennesimo Jeff Conine, l'ennesimo figlio d'arte che aveva Toronto. E credo che appunto i Toronto Blue Jays e i Miami Marlins, che hanno preso Starling Marte, siano due squadre che magari non sarebbero state all-in in una situazione di... non avrebbero fatto queste mosse in realtà, perché non sono di fatto mosse da all-in, non avrebbero fatto queste mosse in una situazione tra virgolette normale, ma che si trovano davanti a una situazione in cui non sanno se anche l'anno prossimo ci saranno i playoff a 16 squadre, e se anche ci saranno difficilmente si arriverà a fine agosto con una situazione così incerta e così positiva per loro, e quindi hanno deciso di fare sostanzialmente tutto il possibile, e secondo me hanno fatto benissimo.
Io sono sulla stessa linea, anzi dico che secondo me hanno fatto bene ed è sono gli innesti giusti per arrivare fino in fondo. Perché? Perché come dici tu, Andre, l'American League è molto più incerta di quello che si pensava, ma soprattutto il girone est, diciamo, della Lega è molto più incerto di quello che si pensava. Molti infortuni, soprattutto sul monte di lancio. Molte squadre che si pensava che dovevano fare un sacco di vittorie, invece sono lì che arrancano. Mi viene a pensare mi viene a pensare i Braves, che sono in testa alla classifica, però molto incerta. Vedi Miami, che è seconda e non lo pensava nessuno. E quindi in questo i Blue Jays, secondo me, si assicurano tre partenti molto importanti, perché T1 Walker, abbiamo detto, sta facendo benissimo. Stripling sta facendo bene da partente, ma potrebbe anche essere un ottimo rilievo in uscita dal bullpen.
E io infatti Robbie... lui lo vedo molto meglio come rilievo che come partente. Ho sempre avuto questo giudizio su di lui.
Esatto, può lanciare sicurezza. Può lanciare tranquillamente quei 2-3 inning nel mezzo che adesso stai dando in mano a gente che potrebbe rovinare la partita.
A caso.
E Robbie Ray. A gente a caso, esattamente. Robbie Ray, secondo me, c'è stata di mezzo molta sfortuna nella sua partenza, un po' così e così, ad Arizona, perché quel tasso altissimo di strikeout e quella fastball che viaggia sulle 95-96 comunque sono due segnali molto importanti che, secondo me, il mancino tornerà ai livelli di qualche stagione fa, quindi ottimo acquisto dei Blue Jays.
Oh, io voglio la sfortuna, ma cioè, ci sono anche 31 basi su bolo in 31 inning, un attimo il controllo lo deve sistemare, diciamo.
Sì, è vero,
quello è sempre stato il suo problema.
E poi quello che volevo dire, due cose su Robbie Ray. Uno, secondo me è uno di quei giocatori, l'altro poteva essere Josh Bell, ne avevamo chiacchierato settimana scorsa, che non è partito benissimo in questa stagione, anche se questa settimana ha colpito un'auto, e poi giustamente a MLB Italia si chiedono se è il caso di mettere un'auto nell'outfield di uno stadio, magari no, soprattutto quando c'è Josh Bell alla battuta, ma vabbè, ma su questo in particolare è l'unico giocatore che aveva bisogno di cambiare aria, e secondo me a Toronto troverà un ambiente diverso, rinnovato entusiasmo, e potrebbe iniziare a far bene, perché l'inizio è stato piuttosto disastroso. L'altra cosa è che non più tardi di 12 mesi fa Robbie Ray era il nome, proprio durante la trade deadline, che si accostava agli Yankees per dare un po' più di sostanza a quella rotazione. Quindi insomma, siamo
anche quest'anno si è stato accostato agli Yankees,
Quindi insomma, per dire che comunque il giocatore il potenziale ce l'ha, poi quest'anno sicuramente inespresso, però potrebbe
cambio d'aria può essere
bravissimo. Un giocatore secondo me sottovalutato, poi chiudiamo l'argomento Toronto, che è arrivato, che ho visto anche ieri giocare, perché ieri ho seguito Orioles contro Blue Jays perché volevo vedere Mountcastle, che finalmente me l'ha messo anche come outfield nel fantasy, e che ha solo giocato lì, cioè prima base e terza base, ma mai giocato in prima base e terza base. Vabbè, comunque ha fatto cagare ieri Mountcastle, ma poco male. Ho visto Vogelbach all'inizio dell'anno scorso è stato uno dei giocatori più sorprendenti, aveva preso parecchio potere all'interno del line up dei Seattle Mariners, poi si era perso un po'. Secondo me è una mazza che può dare una mano all'interno del line up dei Blue Jays, che comunque un po' di potenza ce l'ha già. Non andrei io.
Guarda, Andre, non vorrei deluderti, ma leggo adesso su Twitter che Daniel Vogelbach è stato DFA dai Blue Jays.
Ma no, ma perché? Quindi, ma ha giocato
non
ieri.
Lo so, e non ne ho la più pallida idea del perché, ma
ha giocato ieri. Non ci posso credere, va bene, ok, tutto quello che ho detto potrà essere usato contro di me, va bene, niente.
Ti vogliamo bene lo stesso,
anche a Daniel vogliamo bene, anche a Daniel Vogelbach vogliamo bene, peccato. Non andrei avanti troppo sulla trade deadline, nel senso che di movimenti ce ne sono stati tanti, però ognuno di voi vuole un giocatore, un paio di giocatori che vogliono citare, che secondo loro potranno fare bene nelle nuove destinazioni. Anche qua microfono aperto e chiudo io.
Sì, direi.
Vabbè, riprendo io il giro con il discorso di. Io in realtà sto fisso su Ray, ne abbiamo già parlato, però su di lui sono molto fiducioso sulla ripresa, perché quel set di Ray di cui si discuteva prima è poco veritiero, nel senso che è un dato che appartiene un pochettino di più all'inizio della sua carriera, credo nell'annata di Detroit, e poi è andato a scemare. Quello è un ragazzo che è riuscito a arrivare sotto il 3 in una ventina di partite, credo nel 2017, per cui alla fine il potenziale può essere che sia un attimino fuori giri, ma che se si riuscisse ad assestare può dare una grossa mano. E soprattutto Toronto come piazza, che sto studiando per altri motivi, scopro essere una piazza a livello di sport abbastanza interessante, e forse anche un po' sottovalutata, anzi senza forse, per cui ci vedo anche il livello di pressione giusta. Il discorso di Villar mi piaceva perché è graffiante, è un giocatore che se riesce a entrare in base è uno che le basi le ruba, eh sì, e riesce ad essere comunque aggressivo. Questo è un altro giocatore che realmente mi va di tenere sotto la lente.
Sì, per me, io risottolineo la trade, l'interessantissima trade tra Miami Marlins e Arizona Diamondbacks, con cui è arrivato Marte a Miami, mm-hmm, che è un che peraltro resterà a Miami anche per la prossima stagione, ed è secondo me una presenza veterana importantissima per sia per dare un po' di pepe all'attacco di Miami, sia per comunque costituire un punto di riferimento per una clubhouse giovanissima come quella dei Marlins, tant'è che i Marlins per ottenerlo hanno dato via comunque un giocatore importante come Caleb Smith, oltre a due prospetti, e quindi questa trade mi ha attirato molto la mia attenzione da questo punto di vista. Un altro che secondo me potrà fare abbastanza bene la sua nuova destinazione sarà Archie Bradley nel bullpen dei Cincinnati Reds, perché l'ex closer di Arizona arriva in una situazione in cui Reds serve abbastanza dell'aiuto all'interno del bullpen, e quindi credo che possa sin da subito contribuire ad un'eventuale risalita dei Cincinnati Reds.
Io dico che sono molto interessanti i movimenti che hanno fatto Philadelphia, perché Philadelphia si è molto sistemata dal punto di vista bullpen, mm-hmm, ha preso Workman e Imbri dai Red Sox, David Hale dagli Yankees e David Phelps dai Milwaukee Brewers, e secondo me con
ci hanno ceduto Nick Pivetta, noi non ci posso credere, che disgrazia. Vabbè, scusami, l'ho detto solo adesso. mi era sfuggita questa grande acquisizione dei nostri Boston Red Sox, Teo. Grande Nick Pivetta.
E niente, lo dicevamo nelle puntate scorse quanto i Phillies avessero bisogno di un innesto nel bullpen, perché comunque le armi sia in rotazione che in lineup ce le hanno, e infatti i risultati si stanno vedendo, tant'è che i Phillies da quarti in classifica sono tornati ad essere terzi e sono lì a tre partite da Atlanta.
Io non dimenticherei neanche. Ah, no, vai, scusa.
No, io volo. Sì, perché me la rubi subito. Io volo nel nord della California, Tommy La Stella agli Athletics, che sono stati fermati tra l'altro per il COVID. Non giocheranno la serie contro i Seattle Mariners, che doveva iniziare oggi. E hanno aggiunto anche Mike Minor, secondo me pitcher su cui si può fare un po' il discorso che abbiamo fatto su Robbie Ray, cioè disastrosa la partenza 2020, però all'interno di quella squadra, di quell'organizzazione, di quella rotazione può essere un veterano che dà una mano, e gli Oakland Athletics sono abbastanza lanciati questa stagione. E l'altro giocatore che avevo, dov'è che è? Michael Givens, eccolo qua, Colorado Rockies, rilievo dai Baltimore Orioles, giusto? Adesso correggetemi se sbaglio, sì. E anche lui mi sembra un buon innesto per i Rockies, che sono lì a giocarsi il wild card, perché non dimentichiamocelo, nonostante tutto i Rockies sono ancora super in corsa. Poi lasciamo perdere che Arenado ha fatto due o tre cose nella serie contro San Diego pazzesca, e secondo me Givens potrebbe dare una mano, ecco. Non è il giocatore che gli svolta la stagione, però va ad aiutare una squadra che è ancora in corsa per i playoff. Pier, so che volevi aggiungere qualcosa, aggiungilo pure.
Volevo dire esattamente quello che hai detto tu su Minor e sugli Athletics, quindi a posto così.
Vedi, te l'ho detto come la rubavi, lo sapevo io. chiudiamo il discorso trade deadline. Spiace tornare a parlare di Yankees, però mi sarei aspettato qualcosa. No, qua chiedo ai due tifosi newyorkesi. Mentre mi aspettavo quello che abbiamo fatto noi a Boston, cioè tanto facciamo schifo, diamo via anche quel poco di buono che c'è, perché è andato via anche Pillar, a proposito di Rockies, che appunto è andato proprio era arrivato ai Red Sox, stava facendo bene, adesso l'abbiamo spedito immediatamente ai Rockies. Dicevo, tifosi newyorkesi, Alex Cavatton e Pier Mandoi, vi sareste, con tutti gli infortuni che ci sono, vi sareste aspettati qualcosa da New York invece del nulla cosmico che li ha contraddistinti?
parlo io, va bene? Sì, no, sì, non sì. aspettavo niente, sinceramente, Andre, perché non lo so, è una cosa proprio a pelle che non... diciamo qualche sforzo in particolare per andare a segnare, a firmare call era stato già fatto. Io sono uno di quelli che pensa che a New York servirebbero almeno altri due lanciatori, potenzialmente alla Robbie Ray. Non lo so, siamo stati davvero flagellati con Pierluigi, abbiamo parlato, ci siamo confrontati sul discorso Aaron Boone, gestione a livello proprio di preparazione atletica, comunque sì, è vero, quest'anno sono ritornati, cioè sono stati assunti dei nuovi preparatori, un nuovo staff, quello che c'è stato nei due anni precedenti non era stato licenziato. Il problema è che qui siamo flagellati da infortuni che non trovano veramente né sosta né pietà nelle ultime tre stagioni, e come cosa personalmente inizia a non tornarmi più di tanto, nel senso che una volta è un caso, due volte è sfortuna, tre volte è sfiga, quattro volte sei scarognato, cinque volte c'è proprio qualcosa che non va di base. Quindi io purtroppo non penso che intervenire sul mercato a questo punto possa cambiare più di tanto quella che è la stagione di New York, perché comunque in New York la qualità ce l'ha e ne ha tantissima, ne siamo tutti consapevoli, ma probabilmente c'è da intervenire sul discorso di preparatori. Poi vabbè, sotto il profilo di come andare a procedere nel resto della stagione, ovviamente devi ritrovare per forza la linea, perché c'è stato questa fase di calo che probabilmente è anche interconnessa all'assenza delle mazze pesanti, al fatto che Garrett Cole sia nettamente sottotono, perché anche lì, se succede una volta è un caso, se succede quattro volte che non lanci come dovresti, e come Andrea spesso mi ha sottolineato, mi ha fatto notare, in realtà ogni volta che c'è un punto è perché c'è un home run, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non
12
va.
Ne ha, 12 ne ha concessi fino adesso, sto infame e schifoso.
Lui in realtà è un dato che ha molto a cuore, perché c'è
ho speso la terza scelta assoluta per prendere sto faccia di merda. No, però poi guarda, poi però su Garrett Cole, quando arriviamo agli award, perché su Garrett Cole ci sarà da discutere, torniamo a bomba sull'argomento, perché ho trovato un podcast americano che raccontava delle statistiche di Cole che fanno ben sperare agli Yankees, non al mio fantasy che tanto è pietoso, e quindi non, anche se Garrett Cole diventasse imbattibile non succederebbe niente, continuerei a perdere. Però sì, comunque Garrett Cole non sta facendo esattamente quello che ci si sarebbe aspettato, almeno in questa prima parte di stagione. Questo mi sembra abbastanza palese.
Sì, palese. No, io so sul non muoversi di Yankees, riprendo quello che si è detto prima con riferimento ai Padres. I Padres avevano la possibilità di dare molti prospetti all'interno del loro farm system e comunque uscirne senza aver dato i più grandi pezzi per ottenere un lanciatore come Mike Clevinger. Per agli Yankees, quando gli Yankees hanno chiesto per Clevinger, hanno chiesto per altri lanciatori, i prezzi sono tendenzialmente stati più alti di quanto gli Yankees non si potessero permettere. Chiedevano per esempio due fra Clint Frazier, Davey Garcia e Clark Schmidt, parliamo di quello che di fatto è l'esterno sinistro titolare o esterno destro titolare degli Yankees, cioè Frazier, che peraltro sta battendo 300 in Major League in questo momento, e più i due pitching prospect più importanti che potrebbero essere il futuro della squadra, con che non è così sbagliato per avere un lanciatore fino al 2022 come ad esempio Clevinger, però è comunque un capitale di prospetti su cui bisogna pensarci due volte, e probabilmente alla fine l'offerta dei San Diego Padres era migliore per tutti.
Beh,
gli altri
ho visto anche il discorso di come ha lanciato,
esatto,
Davey Garcia. Questo è un segnale di risposta che tutto sommato dà ragione agli Yankees sul fatto di non muovere trade.
Esatto.
Perché comunque, nel senso, non possiamo fare ovviamente i conti su una partita, però possiamo avere un segnale indicativo molto importante dal fatto che un ragazzo si presenti al suo esordio e domini 6 inning, credo, mi pare che abbia subito 0 run.
Una valida, sì, ha fatto una roba.
Esatto, una valida, e mi sembra che abbia messo comunque 6K in saccoccia. Insomma, questo la dice lunga. Poi ripeto, è un dato di una partita, non è abbastanza, non è sufficiente neanche probabilmente se fosse così per le prossime tre, però comunque un minimo di segnale di risposta c'è stato sotto questo aspetto.
Sì. E un'altra cosa che va notata e che ha fatto notare oggi Cashman, intervistato dalla WFAN, dalla radio di New York, è che quasi tutti quelli con cui è andato a parlare prima della trade deadline gli hanno detto: guarda, se questo qui mi servirebbe per avere questo giocatore, guarda, mi dai un prospetto così, non lo so, uno Schmidt, un Garcia, uno solo, e poi non so, come secondo prospettino mi dai quel Jason Dominguez lì, che sta lì in singola. E diciamo, praticamente tutti gli hanno chiesto di Jason Dominguez, e Cashman giustamente, secondo me giustamente, ha chiuso le porte, insomma, l'hype per il marziano
è oppure altissima. Si è abbassati i pantaloni molto più elegantemente. Non toccatemi Jason Dominguez.
E insomma, io da questo punto di vista sono paradossalmente d'accordo con Cashman, perché comunque con tutto il fatto che gli Yankees hanno fatto malissimo, in questo momento sarebbero malissimo rispetto a quanto non ci si aspettasse, sarebbero ancora i playoff. Oggi torna Britton, fra una settimana e mezzo tornerà Torres e probabilmente Stanton, a fine stagione tornerà Aaron Judge, diciamo che le cose almeno sulla carta stanno per andare meglio. Le statistiche di Cole, di cui magari Andrea ci parlerà e forse so a cosa si riferiscono, da alcuni punti di vista fanno sperare che possa esserci un miglioramento anche per lui, e quindi credo che la situazione sembri negativa, ma che possa procedere abbastanza, in maniera abbastanza liscia fino a quelli che saranno poi i playoff.
Allora, visto come volete tirar fuori, mi brucio il discorso Cole adesso, così non perdiamo tempo poi con gli awards. Il discorso è semplice: le statistiche che sta producendo New York in questa prima parte di stagione sono praticamente identiche, escluso il discorso home run, a quelle dell'inizio di stagione dell'anno scorso a Houston. Cole è un giocatore che anche l'anno scorso, quando praticamente era intoccabile, ha faticato soprattutto nelle prime uscite. L'unico, quindi questo è il senso del perché sintetizzo, adesso è inutile che vi porto i numeri, la ERA adesso è 4,31, l'anno scorso era 4,70, l'anno scorso aveva concesso solo 6 fuori campo, quest'anno sono 12, secondo me questo è un po' un dato allarmante per un altro tipo di ragionamento, che è: ho visto lanciare tante volte Cole e mi sembra che non riesca a mettere esattamente la palla dove vuole, e questo sia il grosso problema. Il lancio che resta leggermente più basso, leggermente più in mezzo, al posto di essere uno string o uno swing and a miss, diventa un fuori campo, perché lui è un power pitcher e quando uno lancia una palla a 95-96 miglia orarie, se sbaglia il posto in cui lanciarla a livello major league, chiaramente la palla poi finisce dallo stadio, questo va da sé. L'unico dubbio che io ho è che ci stiamo affidando alla certezza del ripetersi delle statistiche. È vero che il baseball è uno sport di ripetizione e quindi tendenzialmente i numeri sul lungo periodo tendono a normalizzarsi, però mi piacerebbe iniziare a vedere Cole ritrovare un po' della fiducia e della sicurezza che aveva a Houston la scorsa stagione. Mi sarei aspettato, per esempio, ieri sera all'ennesima uscita contro i Rays e all'ennesima sfida con Tyler Glasnow, siamo già a 3 in questa stagione, che Cole desse una risposta dopo l'uscita tragica contro i Braves, e invece ha esattamente fatto quello che ha fatto contro Atlanta. Si è fatto battere da chiunque, da qualunque, e alla fine gli Yankees hanno perso 2 partite. Cole non perdeva da 20 partenze e nell'ultima settimana, sostanzialmente in 6 giorni, ha perso 2 volte. Io ovviamente mi auguro, ripeto, non per il mio fantasy, ma per la stima che ho in Gerrit Cole, che ritorni a essere il lanciatore dominante. I numeri dicono che dovrebbe tornare ad esserlo, stiamo a vedere, ecco, solo questo.
Le cose qui, il problema è che lo colpiscono. Poi, ieri ho visto il fuoricampo di Choi, che per esempio sarebbe andato fuori in solo 4 ballpark su 30.
Non so, però,
forse si deve anche aggiustare allo Yankee Stadium, che sì, non è esattamente che uno stadio
chiede. Però, Pier, chiedo anche ad Alex, anche a te ovviamente, se vuole esprimere. Non mi dà mai la sicurezza che mi dava quando era sul monte con la maglia degli Astros, Cole, da quando è arrivato in Pinstripe. L'unica volta che me l'ha dato è stata nella prima partita stagionale, in cui, e l'avevi raccontato bene tu, ha preso il fuoricampo subito da Eaton e poi è diventato ingiocabile. Tutte le altre uscite in cui comunque sono arrivate le vittorie, perché comunque, ricordiamocelo, prima di questa settimana non perdeva da un anno sostanzialmente. Anche quando gli Yankees hanno vinto, lui non ha mai dato tutte le certezze che ci saremmo aspettati di vedere dal suo modo di lanciare, dai suoi lanci. E aggiungo una cosa: in tutte e tre le in due delle tre partite con i Rays, perché una l'ha vinta, è uscito male. Addirittura in un caso l'hanno dovuto tirar fuori perché al quinto inning ha iniziato a concedere valide punti a destra e a sinistra, e ieri sera è stato un'altra volta la brutta copia del Garrett Cole. Io ho solo questo, però ripeto, i numeri dicono che è tutto normale, tutto sotto controllo. Da un certo punto di vista, pro tifosi Yankees, io questo me lo auguro. Quello che lo dico adesso, così non lo dico dopo, non credo sia giusto dire in questo momento, è che Cole possa essere considerato uno dei migliori tre lanciatori dell'American League, ma ci arriviamo, certo, quando arriviamo agli awards.
Vorrei solo aggiungere una sola frase sul fatto che Cole ieri, dopo la partita, in conferenza stampa ha detto che ci sono delle possibilità che stesse rivelando i lanci, che ci fosse qualche problema meccanico, quindi da questo punto di vista, che questa fosse la ragione di tutti questi fuoricampo.
Teo, chiedo a te se c'è un'altra squadra oltre agli Yankees che ti saresti aspettato avrebbe fatto qualcosa o qualcosa di più rispetto a quanto abbiamo visto alla trade deadline. Domanda trabocchetto, lo so.
Sì, fammi pensare. Ma
puoi dire anche di no, eh? Cioè,
forse Washington. Forse Washington, nella situazione in cui messa, comunque non è impossibile quella National League East, ne parlavamo, lo dicevo prima, è comunque una situazione molto molto in punto di domanda. Cioè Washington in questo momento è a 7 partite da Atlanta, a 4 partite dallo spot dal spot possibile nei playoff, quindi forse poteva migliorarsi un attimino dal punto di vista dei partenti, però evidentemente non hanno le contropartite tecniche per arrivare ai partenti sul mercato, e B, World Series nel 2019, diciamo, hanno la pancia piena, si può dire. Per il resto, forse St. Louis, magari mi sarei aspettato una grande mazza, come dicevamo settimana scorsa, un DH. È vero che hanno parecchi DH lì in quelli St. Louis, penso a Carpenter, penso magari a Paul DeJong, che ieri ha battuto, o l'altro ieri, no, ieri ha battuto un Grand Slam. Però quando si arriva ai playoff, forse qualcosa di più dal punto di vista dell'attacco ci voleva per i Cardinals. Per il resto le altre squadre non avevano nulla da dire. Giusto così.
Ok. Se Pierre e Alex non hanno nulla da aggiungere, possiamo anche andare avanti.
No, anche io passerei ai grandi awards.
Idem. Forse i Braves sono un'altra squadra che ha fatto poco nella trade deadline.
Hanno preso Tommy Malone.
Alla faccia.
Dagli Orioles.
Ok, arriviamo.
Adesso ho fatto la stagione.
Arriviamo ai Mid Season Award. Ciao. E vi raccontiamo come ci siamo mossi. Per non rinoceronte innamorato, intanto è entrato nella... come cazzo si chiama?
Rinoceronte anonimo.
Rinoceronte anonimo. Ma che cazzo è rinoceronte? Sono io. Vabbè, è una cosa bellissima di Google Docs che mette dei nomi assurdi alla gente che entra a leggere le cose che scriviamo. Vabbè, prima c'era l'elefante, adesso c'è rinoceronte. Allora, come ci siamo organizzati? Per non stare a perdere troppo tempo, sennò veramente altro che le maratone in mentana. A ognuno di noi è stata assegnata una categoria. Le categorie sono ovviamente l'MVP dell'American League e della National League, il Cy Young Award dell'American League e della National League e il Rookie of the Year American League e National League. Non abbiamo messo negli MVP lanciatori, quindi qua lo dico soprattutto per chi potrebbe dire: ah, Shane Bieber MVP dell'American League. No, i lanciatori per noi hanno il loro premio e quindi abbiamo tenuto divise, diciamo, le categorie. E basta, ci siamo, e quindi ci siamo limitati a queste 6, 3 per Lega. cosa abbiamo fatto? Ognuno di noi ha una categoria, ad ognuno di noi è stata assegnata una categoria, ha scelto i suoi candidati, ci sarà un minimo di discussione, dalla discussione usciranno i tre candidati ufficiali per ogni categoria, li metteremo sulla pagina di 108 Facebook e sull'account Twitter di The Cutting Edge, all'interno del quale potrete andare a votare e mettendo insieme i voti di Twitter e di Facebook, appunto, eleggeremo settimana prossima, quindi avrete tutta la settimana per votare, eleggeremo appunto quelli che sono i Mid-Season Award, non solo non della redazione 108 ma degli ascoltatori. Benissimo, partiamo. Chi aveva l'American League MVP? American League, mi sembra Teo, giusto?
Ce l'avevo io.
Ok, sì, perfetto, sì, Teo, vai con i tuoi candidati e poi io sono già pronto a ucciderti.
Ma dico i tre candidati?
Dici i tre candidati.
In realtà c'è un ballottaggio.
Perfetto, dici i tre candidati e il quarto nome eventualmente in ballottaggio. Io sappi che te ne metto dentro almeno altri due.
Okay.
Faccio casino subito.
Allora, i miei candidati sono Mike Trout e vabbè, non c'è nulla da dire, José Abreu, e anche qui direi che ci siamo, e poi il mio ballottaggio è tra Francisco Lindor, che comunque sta facendo un'ottima stagione, e Brandon Lau dei Tampa Bay Rays.
Sì, inaspettato. Allora, io ti dico che Brandon Lau, parto io con i criticoni. Brandon Lau ci sta, secondo me non è neanche un ballottaggio, ma è un nome da inserire. José Abreu assolutamente, cioè l'inizio di stagione di Abreu, questa prima metà di stagione di Abreu. Io non sono d'accordo su Mike Trout, nel senso che è un po' il discorso che si fa con l'MVP dell'NBA che andrebbe tutti gli anni a LeBron James. Cioè, se devo dirti qual è il giocatore più forte della Lega, vabbè, Mike Trout a mani basse, ma non stiamo neanche a discutere. Se ti devo dire, in questa prima parte di stagione, io Mike Trout non ce lo metterei, e metterei uno tra Nelson Cruz e Anthony Rendon. Beh, Nelson Cruz,
secondo me il ragionamento che hai fatto inizialmente va bene, perché io mi trovo particolarmente d'accordo con te sotto questo punto di vista. Però se dovesse essere Alex a scegliere, è Pito Abreu. Ma Pito Abreu tutta la vita, per via di quello.
Sì, no, ma attenzione, ma io non sto dicendo, attenzione, noi qua, Alex, stiamo solo scegliendo i tre nomi che poi mi fanno votare.
Se ballottaggio eventualmente di altri nomi, cioè, da inserire.
Esatto, io dico che secondo me Abreu va benissimo e siamo, credo, Pier, tutti d'accordo, quindi Abreu lo teniamo.
No, io su Abreu, quello su cui sono meno d'accordo.
Pensa te, mamma mia, allora, ragazzi, però se iniziamo così, se iniziamo così non ne vediamo fuori.
Iniziamo subito male.
Vabbè, però aspetta, ti fermo. Vabbè. Pier, siccome siamo 3-1, Abreu c'è, quindi Abreu è un nome. Ok, su Lau siamo tutti d'accordo?
Secondo me ci può stare, sì.
Per me ci sta. Serve un voto tra Teo che l'ha messo e Alex Cavattoni.
Ah sì, l'ha messo, no, io assolutamente
ci siamo, dai.
Ok, perché quindi
saremmo 3-1
assolutamente.
Ok, quindi Abreu e Lau. Ok, José Abreu e Brandon Lau li abbiamo. Adesso a questo punto ci sarebbero Francisco Lindor, che anche lui è un altro di quelli che ce lo potresti sempre mettere, però secondo me questo inizio di stagione non lo so. Mike Trout, che vabbè, l'MVP, se non guardiamo la stagione, diciamo, dobbiamo decidere chi. E io vi dico, secondo me uno tra Nelson Cruz e Anthony Rendon potrebbe tranquillamente stare in questo momento, parlo delle prime 30 partite della stagione, al posto di Mike Trout. Se invece voi allora notate Mike Trout, teniamo Mike Trout e finiamo il discorso subito.
Anthony Rendon no.
Ok. Per
lo stesso discorso di Mike Trout, comunque no. Nelson Cruz ci sta, a dire la verità. Sto guardando un attimo i numeri e sono ottimi, sono davvero ottimi.
Nelson Cruz non ci sta mai, raga, è un DH, di cosa stiamo parlando?
Anche secondo me per questa ragione, perché comunque giocando DH sei fuori da molte dinamiche, sia a livello di pressione che altro.
Stavo giusto aggiungendo, però è un DH.
Ottimo. Io vi dico che in almeno 8 delle 10 classifiche che sono andato a sbirciare, Nelson Cruz è dentro,
cioè, vero,
cioè,
vero.
Se andate a cercare in qualsiasi sito americano di qualsivoglia testata, Nelson Cruz c'è sempre.
Però
e non c'è mai
Josh
Mike Trout.
Donaldson, quindi
Josh Donaldson.
Quindi non so.
Sto guardando
non tanto so, in... io...
Vabbè ragazzi, teniamo Trout. Io non sono
d'accordo. Io sono per Trout tutta la vita.
Sì. Ma tu sei per Trout come sei per Garrett Cole nel Cy Young?
Comunque anche io sono per Trout.
No, io non sono assolutamente per Garrett Cole nel Cy Young. Okay.
Va bene, allora Trout abbiamo deciso che c'è. Quindi facciamo fuori Francisco Lindor di quelli che ha proposto Teo, giusto? Siamo d'accordo?
Sì.
Ok, quindi Mike Trout, Jose Abreu, Brandon Love e finiamo con la discussione.
Aggiudicato. Non ho il martello,
aspetta,
per non aggiungere che i numeri di Voight sono migliori di quelli di Abreu, però vabbè.
Ma infatti anche Voight, ma infatti ti dico che tra i vari siti specializzati Voight è uno dei nomi che escono e avrebbe diritto. Poi noi dobbiamo scegliere te e quindi ragazzi,
certo, è chiaro. Okay. Chiaro.
Non abbiamo, Alex, non abbiamo il martello, ma abbiamo la pistola. Ok,
perfetto, tira una cannonata. Steve.
Ho tirato la cannonata, ci siamo con gli effetti. Passiamo all'MVP della National League. Andiamo così, facciamo i due MVP, poi i due Cy Young e poi chiudiamo con i rookie. Gli MVP della National League li aveva il buon Alex Cavatton, me lo ricordo. Quindi Alex,
a te le tue
nomination.
Le mie nomination sono Mookie Betts. Mm-hmm. Sono Tatis Jr. e Trey Turner.
Ok, possiamo dire che su Tatis e Mookie Betts non credo ci sia minimamente discussione?
Sì, no? Per me sì. La mia terza scelta è in relazione più che altro al 3,77 aggiornato a ieri, insomma una media battuta altissima. Lui comunque è ritornato... aveva subito anche un bel infortunio tempo fa, è ritornato a giocare a un livello splendido, al di là delle brutte performance dei National, che comunque vabbè, abbiamo discusso, pancia piena e quant'altro. Mi piaceva questo 3,77 aggiornato a ieri, che sarebbe l'altro ieri per chi ci ascolta, e non oggi, non ho visto cosa è successo nel frattempo, se si è modificato, però...
Quan Soto?
Giocato troppe poche partite, secondo me. Jesse Winker dei Reds? 10 fuori campo, media
Charlie
battuta
Blackmon,
di 3,27
dei Rockies.
Charlie Blackmon secondo me ci può stare in questa.
Charlie Blackmon è sempre uno che è un bel martello, nel senso che la sua media di battuta è sempre molto alta.
Però non ha power, 4 fuori campo.
Però non ha assolutamente power, è come un meglio della situazione, nel senso.
Non lo so, io a me Tretan non è un nome che mi... Non è un nome che mi... Ho capito il discorso di Alex, mi piace anche, cioè andare a prendere anche un po' un nome diverso.
Però raga, io vi invito a guardare le statistiche di Jesse Winker,
no,
che comunque
conosco.
35 partite, 10 fuori campo, media di 3,27, OBP di 4,33. È un buon nome, secondo me.
Non lo so. Vabbè, si può mettere sempre vertebrae Sarper. Così, giusto per dirne un altro. Chi c'è poi ancora? Boh, non lo so, ragazzi. Se non ci troviamo d'accordo, ci dobbiamo tenere tre Turner, ve lo dico. Perché si rimane con quelli che ha scelto quello a cui è stata assegnata la categoria. Cioè, o troviamo un nome al posto di tre Turner. Sì, no, beh, giusto. Sennò che cazzo devo fatti scegliere a fare? O si trova un nome che va. Che ci mette un po' tutti d'accordo al posto di tre Turner. Ma è Winker, mi. Cioè, nel senso che sì, beh, buoni numeri, però.
Però Winker è nel top 10 percentile di percentuale di barrel, exit velocity, media battuta, slugging, weighted on base percentage e Bacon, che vabbè adesso non...
se avete convinto Cavatton, io mi accodo.
Jesse Winker, bello, sì, ci sto.
Alex, scambi il tuo Trey Turner,
perché anche io ero un po' perplesso. Cioè era una scelta più dettata da
io,
così
io vi dico che secondo me il terzo nome doveva essere Quan Soto, punto. Cioè nettamente è a livello di Betts e Tatis. Non mi interessa se ha saltato 10 partite, è quella categoria di giocatore lì e lo sta anche dimostrando. Cioè non è Mike Trout, il discorso che facevo prima. Trout è l'MVP assoluto sempre e comunque.
Beh,
però
In effetti c'è ragione. Cioè, in effetti poi cioè, ha battuto 11 fuori campo in 24 partite.
Capito, cioè ha battuto fuori campo in 2 partite qua sotto. Sì. Cioè, io a questo punto di vista, secondo me, non c'era. Però va bene, dai, facciamo così. Facciamo un po' gli alternativi, anche perché secondo me qua Tatis sbaraglia la concorrenza. Quindi sì, mettiamo, sì, infatti, mettiamo il nome alternativo che fa.
Cosa discutiamo a fare?
Ma esatto, che fa figo e fa gente che ne capisce. Fa capisce. E mettiamo Jesse Winker. Va bene, andata. Quindi Tatis, Betts, Winker sono i tre MVP nostri per la National League. Arriviamo al Cy Young American League. Ce l'aveva Teo, lo so per certo, perché è sì. Lui che ha messo quel brutto nome che inizia con Garrett e finisce con Cole. E quindi a te le nomination. Ah, aspetta, non ho fatto la sparata, non ho fatto la proiettilata. Vabbè, in realtà non è proprio una cosa, non so come dire, appropriata per questi periodi. Però prendetela così, non avevamo il martelletto del giudice. Prendetela così, dai. Vabbè, Teo con l'America di Cy Young.
Le mie nomination sono Garrett Cole, Shane Bieber,
sì.
Vabbè, Lucas Giolito e Blake Snell.
Qua te ne boccio 2 su 3. Allora no, scherzo, secondo me Bieber, Giolito e io voglio Lance Lynn. Cioè Garrett Cole non voglio neanche stare a discuterlo. Blake Snell non voglio stare neanche a discuterlo. Secondo me Lance Lynn è il nome, è il terzo nome di questo trittico.
Secondo me anche Lance Lynn ci sta assolutamente, e potrei dire Giolito perché ha avuto l'anno hitter, come potrei dire anche, non so, un Kenta Maeda per esempio dei Twins.
Sì, bravo, ci pensavo oggi pomeriggio quando ti ho messo i nomi. L'altro candidato forte è Maeda. Però come fai a togliere Bieber e Giolito? Cioè Giolito ha sbagliato la prima partita, poi è stato un crescendo che si è poi manifestato nella no hitter clamorosa, che è vero contro i Kansas City Royals?
Pittsburgh Pirates.
Ah no, Pirates, prendi una delle due. Cioè,
io non andiamo molto lontano, ma un no hitter è un no hitter, ragazzi.
Esatto, insomma, per cui, secondo me anche solo per quella no hitter Lucas Giolito c'è, e poi comunque appunto è in crescendo totale. Bieber potrebbe essere l'MVP addirittura dell'American League, quindi credo sia indiscutibile. Dobbiamo decidere tra Lynn e Maeda. Per me è Lynn, anche perché Maeda esce da una brutta prestazione, ha perso contro Detroit all'ultima uscita, non ha lanciato male, a onor del vero. Secondo me Lynn però era anche uno dei pezzi pregiati del mercato. Non si è mosso Lynn, giusto? No, è rimasto te.
No, non si è mosso, no.
E, ecco un altro che avrei visto bene in maglia Yankees, in casacca Yankees.
Credo che abbiano provato. Chiedono che abbiano provato a prenderlo, ma anche lì i Rangers hanno detto: sì, dateci Garcia e Dominguez.
Anche no. Quindi io, siccome sono un conduttore democratico, Lynn Maeda ve li lascio, se sono i nomi alternativi a Garrett Cole, ve li lascio, cioè lascio decidere a voi chi mettere dei due. Per me è indifferente, meritano tutti e due di essere nella top 3, uno deve restare fuori per forza, scegliete voi tranquillamente.
Lance Lynn per quello che ha fatto non solo quest'anno ma anche l'anno scorso. Quindi sì.
Sì, anch'io sarei per Lance Lynn.
Ok, Alex?
Sì, parere unanime in questo caso. Se lasciamo fuori Garrett Cole, mettiamo Lynn.
Speriamo di metterlo alla fine, Garrett Cole, Alex.
Speriamo, contento. Speriamo. Ma io Garrett Cole non l'ho preso per dargli Cy Young, l'ho preso per vincere le World Series. Quello roba lì non mi interessa. Premi personali non mi interessano.
Questo è l'atteggiamento che mi piace. Allora, ricapitoliamo quindi. Shane Bieber, Lucas Giolito, Lance Lynn sono i tre nomi per il Cy Young Award American, ovviamente American League. La battiamo. Perfetto. Andiamo al Cy Young National League, che mi pare avesse Pierre.
Sì, ce l'avevo io.
Ok, vai Pierre.
Le mie tre nomination sono ovviamente il solito Jacob deGrom, che ha finito con il suo secondo Cy Young Award consecutivo lo scorso anno e quest'anno ha ripreso esattamente dove aveva lasciato, nonostante la mancanza di vittorie. Ieri di 1,76, FIP di 1,91, diciamo anche qui delle statistiche assolutamente straordinarie. Al secondo posto io ci metterei Max Fried dei Braves, che all'interno di una rotazione completamente decimata dall'infortunio di Soroka aveva doveva per forza affermarsi come asso ed ha fatto esattamente quello. In questo momento la sua media ERA è di 1,60, 24,7% di K, di percentuale di strikeout, 8% di base su ball, un po' altina, ma tornerà, insomma. È un giocatore che sta facendo davvero bene. E al terzo posto c'ho un ballottaggio tra Yu Darvish dei Chicago Cubs, media ERA di 1,47, una valanga di strikeout forse come mai in carriera, e davvero delle ottime partenze, e un Trevor Bauer che dal punto di vista di molte statistiche avanzate, a parte la ERA è superiore, però dal punto di vista di tantissime statistiche avanzate come expected batting average, expecting slugging, expected weighted on base, eccetera eccetera, sembra migliore rispetto a Yu Darvish, quindi direi tre di questi quattro.
Allora, io ti dico che Yu Darvish dei tre è quello che a cui dare il premio in questo momento.
Ok,
quindi, cioè, secondo me DeGrom, Fried,
per me
Yu Darvish, DeGrom e McFried, e Max Fried secondo me erano i tre nomi perfetti. Bauer, è vero tutto quello che dici, però in questo momento è sotto questo, cioè il quarto. Cioè Yu Darvish, certo, l'ho visto lanciare, chiaro, due volte quest'anno, ho seguito due partite dei Cubs in cui lanciava lui, bah, devastante. Max Fried credo sia ancora imbattuto, è vero che le win-loss hanno il valore che hanno, però si sta anche confermando rispetto alla stagione scorsa. E vabbè, DeGrom è DeGrom, l'hai detto tu,
non puoi tenerlo fuori.
Non puoi tenerlo fuori. Cioè, al limite il ballottaggio è tra Fried e Bauer, però tenere fuori Fried con l'inizio, cioè, con le prime parti di stagione che ho fatto adesso, mi sembra difficile. Non so come la pensate voi.
Direi che è perfetto così.
Per me anche.
Ok, sì. Ok, ma incredibile. Oh, ma stiamo andando velocissimi, cioè, sono stupito. Pensavo battaglie, insulti, invece, ma che. Restiamo da te, Pierre, perché abbiamo, sì, il American League Rookie of the Year. Quindi torniamo in American, sì, League e parliamo di rookie. Qua, secondo me, anche qua due nomi su tutti, poi sul terzo ci sarà da discutere. Io in realtà non ho un'idea, quindi mi affiderò a voi. Però dacci le tue nomination. Ah, prima battiamo. Oh, che palle. Oggi tra fogli. Battiamo i Cy Young degli amici della National League. Perfetto, vai con i nomi della, invece, Rookie of the Year per l'American League.
Sì, direi un nome su tutti e poi gli altri due che sono, diciamo, un po' più di contorno, perché il nome su tutti è quello ovviamente di Luis Robert, l'esterno centro dei White Sox, che sta facendo una stagione incredibile e che è uno dei giocatori più divertenti da guardare nella Lega. 10 fuori campo, 2,98 di media battuta, assolutamente in prima linea da questo punto di vista. Al secondo posto ci metterei un altro esterno, Kyle Lewis dei Seattle Mariners, sì, che sta battendo 328, due basi, sì, rubate, 8 fuori campo e quant'altro, ottime statistiche sia in attacco che in difesa. E poi al terzo posto ho un ballottaggio tra James Karinchak, rilievo dei Cleveland Indians, sul quale sono perplesso proprio perché si tratta di un rilievo, perché ha lanciato solo 18 inning, ma ha fatto degli inning, cioè in questi 18 inning ha fatto 35 strikeout, per dirne una, che sono gli stessi di Robbie Ray nella, praticamente,
Robbie
nella
Ray,
partenza.
Vogliamo ammazzare.
E no, ne abbiamo parlato oggi. E poi invece, se non vogliamo, se crediamo che abbia lanciato troppi pochi inning, suggerisco anche Randy Dobnak dei Minnesota Twins, che in questo momento ha una media ERA di 3,12, ha iniziato benissimo la stagione, adesso ha 5 vittorie e 2 sconfitte, ultimamente ha fatto delle partenze un po' di livello inferiore, però è un giocatore che comunque ha fatto molto bene e che ha una storia simpaticissima, la storia di Uber e quant'altro, e quindi
sì,
la ricordiamo,
sì,
bene.
Sì, sì, sì. Ma su primi due cosa vogliamo dire? Luis Robert, una delle poche gioie del mio fantasy, giocatore spettacolare. E tra l'altro la settimana scorsa dicevo devo imparare a selezionare meglio i lanci su cui gira la mazza. Oh, questa settimana ha battuto l'acqua lungo. Ieri ancora, dopo il fuoricampo decisivo al decimo, anche ieri fuoricampo per pareggiare, poi l'RBI della vittoria contro, non mi ricordo più contro chi stavano giocando. Vabbè, Kyle Lewis, altro nome assolutamente indiscutibile. Io andrei con Dobnak, così per simpatia. Garcia, non perché abbia qualcosa contro Karinčak, ma voto un, cioè, sto un po' con il discorso che dicevi tu, è un rilievo, boh, non lo so se, se metterlo nella race, anche se potrebbe essere un altro dei nomi alternativi della redazione 108, potrebbe essere interessante da questo punto di vista.
Io ho una suggestione, Jesus Luzzardo. Se me l'appoggiate.
Quanto ha lanciato Luzzardo finora?
Gli stessi inning di Dobnak alla fine. Dobnak 34.2, Luzzardo 33.2. Con 34 strikeout. Ieri un po' più alta, vero, però 2-1. Insomma, delle uscite non male.
Non mi dispiace Luzzardo in realtà come alternativa.
So, Pier, tu cosa dici che sei il titolare delle nomination?
Tanto poi vincerà Luis Robert, raga. Cioè,
sì, beh, no? In realtà tra Luzzardo e Randy Dobnak, probabilmente considerata la, la futuribilità, cioè io credo che alla fine della stagione le statistiche di Luzzardo saranno migliori di quelle di Dobnak, quindi possiamo anche portarci avanti se abbiamo il consenso di tutti.
Oh, va bene, mettiamo Luzzardo, sì, tanto è... Questa mi sembra una race. Tanto, io sono, non sono così convinto che Robert la vince, la stravince, perché comunque Kyle Lewis sta giocando una stagione strepitosa. Qualcuno
Kyle Lewis, ragazzi,
MVP?
Sì. Cioè. Sta facendo una stagione pazzesca che passa in secondo piano solo perché gioca ai Mariners.
Sono d'accordo. Sono d'accordo.
Pazzesco.
Voto, sto con te. Va bene, Luzzardo?
Te.
Robert Lewis,
sia, dai.
Dai, Robert Lewis, Luzzardo, la battiamo, battiamola, fantastico. E arriviamo all'ultima categoria, National League Rookie of the Year. Due nomi su tutti e un ballottaggio. Allora, Jake Cronworth, seconda base, terza base, prima base, shortstop, dove lo mettono, gioca, dei San Diego Padres, media battuta intorno al 350, buon, discreta potenza, un giocatore che non so se lo aspettassero così pronto e così forte i Padres, si è guadagnato il posto nel lineup e non l'ha più mollato, adesso è diventato uno dei punti fermi appunto di una squadra, i Padres, di cui abbiamo parlato ampiamente in questa puntata, che sta facendo benissimo. Un giocatore da cui io sono iper affascinato, da Steve May, pitcher partente dei Los Angeles Dodgers, ne parlavo settimana scorsa della two-seam fastball, che insomma è qualcosa di poetico, lanciata da lui, si muove tantissimo ed è uno dei lanci più intoccabili e intoccati della Major League Baseball. E il ballottaggio in realtà sarebbe a tre, io ne ho messi due, ma sarebbe a tre, perché ci sarebbe Gonsolin sempre dei Dodgers, Logan Webb dei San Francisco Giants e David Peterson dei Mets. Però non mi piaceva mettere due giocatori della stessa squadra, quindi Gonsolin lo farei fuori. Logan Webb ci potrebbe stare, ma io, se dovesse dipendere solo da me, sceglierei David Peterson, di cui mi sono innamorato in una partita, forse credo fosse la sua prima partenza contro i Boston Red Sox. Ho visto due inning lanciati da questo ragazzo, mi è piaciuto tantissimo, me lo sono preso al fantasy, vedo tutti quelli che mi piacciono, me li porto a casa, forti o non forti che siano, e devo dire che fino a prima dell'infortunio è stata una delle note positive di una stagione difficile dei Mets, che ci aspettavamo diversa. Avevamo parlato della profondità, della rotazione, poi si sono fatti male tutti, Peterson ha trovato il suo ruolo e secondo me sta facendo molto bene. Adesso è rientrato dall'infortunio e insomma, per me il terzo posto dovrebbe essere il suo, però mi affido, come abbiamo fatto per tutte le altre categorie, mi affido anche al vostro pensiero e al vostro parere.
Io credo che Peterson sia in un pitching landscape, quello della National League dei rookie, in cui praticamente nessuno ha fatto così tanti inning da poter essere considerato per un premio. Io credo che Peterson abbia abbastanza inning e cifre abbastanza buone da poter essere considerato da questo punto di vista. Se dobbiamo andare a guardare giocatori di posizione, oltre a Cronenworth praticamente non c'è null'altro a cui affidarsi, quindi ci sta benissimo le nomination di Cronenworth e May. Io darei la terza a David Peterson.
Ok. Teo?
Mi piace come ragionamento, non mi sento di smontare il ragionamento di Pier, per cui mi associo.
Okay.
Sono d'accordo, sì, David Peterson molto più meritevole di Logan Webb in questo contesto.
Anche secondo
assolutamente.
Me. Gonsolin, che era l'altro nome che vi ho fatto.
Avevo visto che aveva un numero di inning bassissimo, sì, perché ha lanciato solo 4 partite, 17 sì. inning, secondo sì. me non sono abbastanza.
Ok, perfetto, era l'ultimo dubbio che mi volevo togliere, perché comunque ha fatto bene quando è stato chiamato in causa. Però ecco, un po' gli inning, un po', vabbè, dai, cerchiamo di mettere 3 giocatori di 3 squadre diverse se riusciamo. Peterson mi piaceva. Va bene, quindi Cronworth, May e Peterson sono i 3 nomi per il National Rookie of the Year. Battiamo anche questi e vai. E con questo, ragazzi, incredibile ma vero, la puntata è finita. Anzi no, c'è Get the Series, giusto Alex?
C'è Get the Series, che siamo volevo 1:13, in realtà dedicare questo weekend alla serie tra, dovrebbe esserci una serie, credo, tra San Diego, adesso sto controllando, e gli Athletics, che però poi c'è questo dubbio del Covid che mi ha fatto un attimo tornare sui miei passi, e quindi viro prepotentemente su Milwaukee-Cleveland.
Urca.
Che tu, trovo, Alex, una serie particolarmente equilibrata, visto che abbiamo 3 giocatori a 4 punti e mi sembra forse altri 3 che seguono a 3, potrebbe essere oggetto di bagarre questa serie.
Vai.
Tocca a me? Scusate, mi ero tolto un attimo le cuffie.
Vai tu, Andre.
Inizia
tu.
Sono 3 partite, giusto? Dov'è che si gioca?
3 partite, no, sì.
3 partite a Cleveland.
A Cleveland, sì.
2-1 Indians.
Io dico 2-1 Brewers.
Anche io mi associo come Pierre. 2-1 Brewers.
Io dico 3-0 Indians.
Bene, così cattivo, così sei fuori subito venerdì sera.
C'è la bold da fare.
Sì. Abbiamo delle bold da fare. Sì, io in realtà non me le sto segnando, però queste cose, e poi riascolteremo.
Vai tranquillo, Alex, recuperiamo tutto domani mattina.
Esatto. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Iniziate voi, dai.
Ah, tocca a chi è l'ultimo che ha fatto il pronostico? Teo, tocca a Teo.
Io.
Teo.
Io dico che Framil Reyes batte più di 400.
Framil Reyes batte più di 400 è impossibile. Non è neanche una bold. È impossibile che accada una cosa del genere. Quindi è accettata, ovviamente.
Lo farà, perché questa perché settimana è importantissima per il mio fantasy. Quindi.
Che tu hai Reyes?
Sì.
Ok. Va bene, Pier.
Allora, vediamo se lancia. Sì, lancia contro Kansas City. Tristan McKenzie, cavolo.
Bastardo, lo volevo dire io. Tristan McKenzie, meno male che lancia contro Kansas City. L'ho messo in campo apposta perché lancia contro Kansas City. Quando qualcuno lancia contro Kansas City, io ce l'ho, va in campo. Anche se è il peggio pitcher della storia. Comunque, no, Tristan McKenzie, ti confermo che lancia contro i Royals, perché ci sto guardando anche io adesso.
Ci saranno in 3 partite 5 fuoricampo di Christian Yelich.
Che animale, ragazzi, che animale Christian Yelich. Io invece dico che piglia una bastonata nei denti che non se la dimentica più e perde concedendo 6 run in una partita.
Che
impensabile, figa. Sì, sei grande, i quali 3 saranno un run di Christian Yelich tutti i domenica.
Ma chi? Dico. Non ho capito.
Bieber. Allora, io dico Bieber perde.
Eccolo, che me le sto toccando.
Esatto. E concede 6 run. E vabbè, la bold deve essere pesante, se no non la facciamo neanche.
Io dico che Josh Naylor, il nuovo esterno degli Indians, che è titolare di un fuoricampo e 4 RBI in questa stagione, ok, batte 3 fuoricampo all'interno della serie.
favoloso, favoloso. Queste quindi... sì che sono delle vere bold.
Cerchiamo, devo far vincere Cleveland, quindi qualcosa deve succedere. Che magari sia il buon Josh Naylor, che ho già addocchiato per il fantasy. Va bene, anche all'ultima giornata io le provo tutte, ragazzi, sappiate. Va bene, le bold le abbiamo fatte. Ovviamente vi invitiamo a domani comparirà il post anche sulla pagina di 108, dove potete scrivere i vostri pronostici. Teo, al volo riesci a leggere la classifica, non tanto redazionale, dove ho conquistato il mio primo punto, ma ve lo sapete già perché l'ho detto all'inizio della puntata, ma riesci magari a dare la classifica degli ascoltatori, almeno le prime posizioni? Ricordiamoci che c'è in palio il cappellino di 108, e volevo anche aggiungere che potete iniziare a partecipare in qualsiasi momento, perché la classifica è talmente corta che uno becca due o tre partite in fila e riesce a
rimediare. Assolutamente. Poi c'è un'altra cosa che voglio dire, scusate, intervengo, perché siccome siamo abbastanza vicini, se, siccome non è stata detta nel regolamento questa cosa, magari qualcuno se lo domanda, improvviso, nell'eventualità dovessimo arrivare a fine stagione con dei punteggi a pari merito, ovviamente si va sulle serie playoff. Quindi andiamo avanti, uno di cappellino ce n'è.
Giusto, condivido. Ma io direi che andiamo avanti proprio per i playoff. E la facciamo finire il più tardi possibile, così il cappellino non lo diamo a nessuno perché si dimentica.
Li
prendiamo per svinimento. Ok, Teo, sei riuscito nel frattempo a recuperare la classifica?
Certo, allora abbiamo in prima posizione con 4 punti Roberto Simeon, Davide Passalacqua e Jacopo Marcella, segue Alberto Milani a 3 punti e poi a 2 punti Gabriele Garoldi, Giancarlo Revello, Alessandro Maroldi, Stefano Fagioli e poi a 1 punto a chiudere la classifica Adriano Palumbo, Riccardo Andreoli, Luca Cellerino, Federico Faita e William Nava.
E lì ci sono anche io, col mio punticino conquistato, redazionale. Il primo.
Adesso cosa cioè, vuoi?
Il cappellino.
Lui vuole tenersi il cappellino alla fine.
No, ma di anvia quello che abbiamo sbagliato a mandare a perfetti, l'abbiamo già detto. Va bene, perfetto. Ragazzi, dai, dopo 1:20 di trasmissione direi che è il momento dei saluti. Il primo abbraccio va al ritorno della settimana, Alex Cavatton. Ciao Alex.
Un abbraccio alla mia famiglia del baseball e ci sentiamo settimana prossima. Grazie a tutti e buonanotte.
Uomo da Berlino, rimettiti, fatti passare il raffreddore.
Grazie Andre, ciao a tutti, un abbraccio ad Alex che ha sporcato su Twitter.
Ok. Bierra, ci confermi che giovedì c'è MLB Italia Live?
Non ve lo confermo ancora, restate tuned sul mio profilo e su quello di MLB Italia, però sicuramente ci sarò settimana prossima, molto più contento perché non ci saranno più da fra 2 giorni partite Yankees Rays in questa stagione.
Ok, anche da Andrea Ghezzi un saluto, un abbraccio a tutti, ci sentiamo settimana prossima con 108, ciao!